Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Andrea Emiliani e il suo libro Via Belle Arti 56. Oggi incontriamo uno dei grandi personaggi non solo della cultura bolognese, ma della cultura di questo paese, una delle figure determinanti per quello che è stato l'affermarsi del concetto di bene culturale, di un'idea di museo che non è soltanto legata alle stanze del museo, a un'idea di cultura in cui realmente tutto entra in gioco, tutto fa parte di un grande mosaico. Questo personaggio è il professor Andrea Emiliani. Il professor Andrea Emiliani è stato il direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna e uno dei massimi studiosi dell'arte emiliano-romagnola, soprattutto per alcuni secoli, ma è colui che ha coniugato sempre la ricerca con la capacità anche di organizzare il patrimonio. Ultimamente il professore, tra i lavori a cui si è dedicato, ha anche pubblicato un volume che è in qualche misura sintesi di una storia personale e di una storia culturale, Via Belle Arti 56, conversazione autobiografica. E Via Belle Arti 56 non poteva essere titolo più adatto, più significativo, perché in Via Belle Arti 56 c'è la Pinacoteca Nazionale di Bologna. In Via Belle Arti 56 Andrea Emiliani ha speso e spende ancora la sua esistenza, perché è ancora lì un suo studio in cui lavora e in cui continua a far ricerca. Lo abbiamo incontrato per parlare di questo libro, per parlare di Bologna, per parlare della cultura figurativa e della cultura del bene culturale così come è cresciuta soprattutto dagli anni 50 in poi, gli anni che l'hanno visto arrivare a Bologna, giovane studente. Il professore, che è nato in Romagna, è nato a Predappio, ha avuto la sua prima formazione storico-artistica nell'orizzonte di Urbino e questo ha particolarmente influito e segnato i suoi gusti, i suoi interessi, la sua visione del paesaggio storico-artistico. E poi è approdato a Bologna, erano gli anni in cui ancora transitavamo ormai in partenza a Longhi, erano gli anni di Gnudi soprintendente, suo maestro, di cui sarà poi erede. Ed era la stagione di Arcangeli, di tanti altri nomi, Morandi, e tante persone, Raimondi, Giuseppe Raimondi, tante persone che in modo diverso, con angolature diverse, contribuivano a fare di Bologna una vera fucina, un laboratorio per il futuro. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato il professor Emiliani.
Io dovevo un modo di gratitudine, un libro di gratitudine verso quella che è stata la mia seconda e continua a essere la mia quasi eterna casa, cioè la Pinacoteca Nazionale in Via Belle Arti 56. E quella è il luogo dove tuttora io lavoro, anche con una certa ostinazione, dal quale difficilmente mi stacco. Arrivo al mattino alle 9, 8 e tre quarti, 9, e in modo quasi irreparabile resto fino alle 19:30 del pomeriggio. Se non vado dopo cena è perché i custodi della Pinacoteca me lo impedirebbero per ragioni di regolamento. Una volta facevo anche quello, quando ero direttore della Pinacoteca stessa e abitavo appunto lì dentro.
Quindi Via Belle Arti 56 e prende il via questo libro da Urbino.
Sì, prende il suo avvio dalle mie avventure giovanili, addirittura infantili, di Urbino, perché io Urbino ho avuto la prima apparizione di quella che si chiama patrimonio artistico, avendo la fortuna di, proprio per caso, di abitare esattamente in faccia al Palazzo Ducale di Luciano Laurana. Mio padre era segretario comunale, eravamo quattro figli, lui era preoccupato della farci studiare tutti. Urbino era una città pressoché povera nel 1939, ma aveva liceo, scuole e università, e così facemmo. Le mie sorelle si laurearono infatti a Urbino, io finii il liceo in quella città e poi arrivai a Bologna dal 50. Ecco il secondo capitolo.
Ecco, sì, ricordiamo le sue impressioni di questo arrivo a Bologna. Come l'ha trovata?
Beh, Bologna, rispetto a Urbino, che era una straordinaria piccola città dove tutti facevano tutto, e anche, l'ho detto recentemente, il conte Petrangolini andava in piazza e parlava anche con l'ultimo abitante della città, c'era un interclassismo totale. Bologna era già una città di classe in qualche modo, però non così gravemente classista come sarebbe stata Ferrara oppure certi aspetti Parma. Era un luogo molto agrario, la piazza era piena di commercianti che venivano su per il mercato, ancora con la caparella, esattamente, come del resto in Romagna ancora usava, a Faenza per esempio. E in questa grande piazza aveva luogo una specie di riunione di persone che era molto amabile da vedere. Poi c'erano i bar che avevano un aspetto molto popolare, l'odore dei krafen usciti dal forno in quel momento, krafen con cui uno si sbrodolava adeguatamente, ma in via Clavatura, questo via Clavatura, via Pescherie, l'albergo del sole, la trattoria del sole, l'osteria del sole, erano luoghi di grande frequentazione, per nulla aristocratica, molto popolare e anche molto studentesca. Io ho passato delle ore magnifiche.
Bene, invece da incontri di quegli anni, gli incontri culturali, i personaggi di quegli anni.
Beh, io ero molto, come dire, tenuto a quella che era la mia facoltà di iscrizione, cioè a lettere. Non posso dimenticare che il mio primo incontro è stato quello con Francesco Arcangeli, che per me ha voluto dire. Francesco Arcangeli era mio fratello maggiore, era un uomo di una generosità totale, assoluta, gli piaceva discutere d'arte fino all'estenuazione, fino al combattimento, aveva molta vigore critico. Qualche volta cedeva perché aveva qualche stanchezza evidentemente, ma mai temperamentale. Ecco, da Francesco Arcangeli poi, perché io ero venuto a Bologna per essere allievo di Roberto Longhi. Roberto Longhi nel 50, senza che io lo sapessi, data base nessuno mi avvertì, si era trasferito all'Università di Firenze. Quindi io arrivai a Bologna, incontrai, ricordo, un mio coetaneo che mi seguì parlando un po' romanesco, che poi non era altro che Guido Guglielmi, il quale mi seguì e disse: tu conosci Connaissance des Arts? Io ero piuttosto imbarazzato perché non conoscevo Connaissance des Arts, e invece lui sapeva tutto. Poi cominciò a parlarmi di Picasso. Sa, tutta la famiglia Guglielmi era di grande erudizione artistica e culturale. Poi l'istituto, beh, lo conobbi meglio perché era un luogo ovviamente di studio, ma conobbi subito poi un altro luogo importante per me, dove mi accorse Cesare Gnudi. Quindi eravamo già nel 1953 e io andai in Pinacoteca una mattina, Gnudi mi ricevette e mi disse: lei conosce il tedesco? Io dico: disgraziatamente no, mi vergogno. Lui disse: vabbè, peccato, perché ci sarebbe bisogno di fare un po' di lavoro per una mostra che dobbiamo organizzare. Già nel 1954, quindi c'era meno di un anno, mi mise a lavorare al modo che potevo, inventandomi un po' le bibliografie. D'altra parte devo dire che l'organizzazione di filologia della pagina tra allievi di Longhi in quegli anni, quando le note non si facevano, perché Longhi diceva: non fate note, perché gli piaceva la pagina scritta, perché tipografia, adesso si è ribaltato tutto, adesso abbiamo una scarica di note dei testi che le rendono, che li rendono quasi illeggibili, cioè, credo che sia l'accumulo del computer che crea queste specie di scariche, se mi permette, un po' di diarrea bibliografica, insomma, cioè, si accumula da qualche parte, poi si trova utile. Longhi voleva la pagina pulita, quasi la pagina d'arte, e infatti i primi numeri di Paragone, la sua rivista, se voi date a vedere, li troverete lindi, senza note. Anche Arcangeli non gli piacevano le note. Io, dovendo organizzare la bibliografia della mostra di Guido Reni, ero un po' imbarazzato, perché dico, ma come faccio a non fare note in un apparato di catalogo? E così mi arrangiai. C'era un'altra parte, Longhi, che aveva fatto una mostra di Caravaggio a Milano nel 1952, su cui noi ci modellammo, che aveva fatto un catalogo quasi privo di note. Se voi lo andate a rivedere, è un catalogo molto molto scritto, con poche righe e con una bibliografia del tutto essenziale, che oggi trovo mirabile, ma allora era bello. Guido Reni fu un pochino più erudito, ma io dovetti imparare a farlo e me lo inventai un po', insomma, tentai delle vie di mezzo tra i cataloghi di Pallucchini a Venezia, 1930, Tiziano, Tintoretto, e la realtà moderna. Così si arrivò a Guido Reni, poi ai Carracci, che fu una lavorata molto,
da
molto pesante.
Esperienza di giovane, diciamo, assistente che lavorava su queste mostre, lei poi è stato l'artefice di una seconda stagione di grandi mostre a Bologna, proprio riproponendo con uno spirito, una ricerca ancora più grande, un'intera stagione della pittura emiliana. Come la ricorda adesso che le mostre, come lei stesso scrive recentemente, rischiano invece di avvilire il museo e di non essere più un'occasione di crescita?
Ma sa, l'occasione delle mostre fu dettata da due circostanze. Intanto per me era necessario tornare alla Pinacoteca Nazionale, cioè poter lavorare dentro la Pinacoteca Nazionale, che nel frattempo noi avevamo sostituito con l'Archiginnasio, con il Museo Civico Archeologico. Il Museo Civico era la Kunsthalle, insomma, e invece la Pinacoteca era solo galleria. Finito il restauro di Bancardi e purtroppo morto Cesare Gnudi, io pensai bene di tornare a casa in Pinacoteca, dove si potevano fare mostre di quadri in mezzo ai quadri che stavano benissimo. Prendere Raffaello, metterlo dentro la sua sala e torna attorno quadri che venivano, che ne so, dal Vescovado di Ferrara, da Parma, da Bardi di Parma e da altri luoghi, con tutti i paragoni possibili con la Santa Cecilia e col mistero che avvolge la Santa Cecilia, fu una bella avventura. Poi arrivarono un giorno John Popenessy e Sidney Friedberg, rappresentanti uno del Metropolitan di New York, l'altro della National Gallery di Washington, e proposero di fare mostre nei loro musei. Io dissi sì, basta che le facciamo i tre, perché non volevo che Bologna restasse priva di questa occasione. Allora dice, facciamo un consorzio, tre, e comincia Bologna, quindi Bologna, New York, Washington.
In che anni siamo?
Siamo nell'85 per l'esattezza. Nell'88 facemmo un amplein con Guido Reni tra la Pinacoteca, in quell'occasione poi ci fu Washington, New York,
Guido Reni, Los Angeles.
Los Angeles, esatto, e una cosa fuori serie, cioè Francoforte, la Schillkunsthalle, disse vogliamo fare qualcosa anche noi, ci inventammo la mostra di Francoforte che si chiamava Nachrum, e facemmo una bellissima cosa su Francoforte, che ebbe anche un marcato successo. Beh, erano anni molto belli. Poi c'era un grande sponsor, di cui lo devo dire perché era il mio medico, Franco Corrado, che è un famoso scienziato, primario del Malpighi, quando era in consiglio di amministrazione del Credito Romagnolo, perché era un uomo che era stato, aveva questa virtù economica e era un buon, anche un famoso amministratore, e mi chiedeva mentre mi visitava: ma hai bisogno di qualche cosa con tutte le mostre che fate? Al che io dissi: ma io, per la verità, soprattutto manchiamo di quattrini. Dice: ma scusa, ma chiediti, diceva lui. Ne spendiamo tanti in pubblicità, insomma, fammi capire un po' come stanno le cose. Risultato: tutte le esposizioni di quei 5 o 6 anni, cioè Crespi, Guercino, Guido Reni, Carracci, furono tutte finanziate dal Credito Romagnolo, che allora era tale, e con finanziamenti, devo dire, tali che un anno premiavano restauri sia bolognesi che non bolognesi, perché la banca era privata, quindi poteva intervenire anche sul mondo come legge amministrativa, e abbiamo rifatto mezza pinacoteca. I restauri infatti sono là, o Torino non far male soprattutto, ha restaurato mezza pinacoteca, anzi ha ripetuto restauri necessari che dal 1950 in poi erano un po' invecchiati.
Senta, professore, dopo tanti anni di esperienza in Pinacoteca, qual è il suo concetto di museo? Come deve essere un museo oggi per incontrare il pubblico, per anche cercare di avvicinarsi alle nuove generazioni così sollecitate da questi nuovi media e tecnologie?
Ah, io credo che ci sia... La Pinacoteca di Bologna è un po', in questo senso, un po' accademica, ma ha delle grandi virtù, per esempio quella di essere costruita dalla città e sulla città, modellata sulla città. Chi va in Pinacoteca conosce Bologna, tutti i quadri vengono da Bologna. Tutti, direi che il collezionismo privato e straniero quasi non esiste, quindi è un modello di conoscenza autentico sul quale si può lavorare molto la vita della città. Lo dico anche perché quando nel 1970 nacque la mostra Bologna Centro Storico e di lì poi nacque l'Istituto per i Beni Culturali, il nostro modello, dico quello di Cervellati e anche mio, era il modello di conoscere la città e di preparare tutto ciò che serviva alla città, al suo piano regolatore, ai vincoli che tenevano appunto la città dentro una visione unitaria e incorruttibile.
Lungo la sua carriera, qual è la cosa che le ha dato più soddisfazione?
Come si vede dalla mia bibliografia, io ho fatto di tutto, compreso anche 18 anni di università, che giuro che io non ero un grande affiliato all'università, mi ricordo che più di una volta mi fu detto di fare il concorso, eccetera, io dissi: ma io sto così bene in Pinacoteca. Dalla Pinacoteca poi mi nasceva una certa libertà anche di, perché tanto Gnudi era un uomo libero straordinariamente, era un uomo così come era libero Mansuelli pochi metri più in là, e quindi io mi tenevo, tanto non avevo legami per lezioni e cose di questo genere. Andavo a spasso per l'Italia, ho intrapreso parecchi episodi di collaborazione, al di là forse anche della legge, non lo so, perché io ho lavorato per il Comune di Brescia facendo il restauro del Museo di Santa Giulia, che fra l'altro mi piace molto ancora adesso, ci sono tornato poco fa ed ero contento di aver fatto un restauro del luogo piuttosto che un restauro del museo. Poi molte altre avventure.
Tante, insomma, tante, sì, avventure molto piacevoli.
Un po' fuori dalle regole.
Un po' fuori dalle regole. Sì. Okay.
Ringraziamo, se vuole salutare i nostri ascoltatori.
Beh, molti, molti carissimi auguri per una città che mi ha dato molto, anche se dobbiamo continuare a discutere.
Ricordiamo che questa settimana nella rubrica Racconti d'autore abbiamo scelto un brano tratto da Via Belle Arti 56 che racconta l'arrivo a Bologna del professore Andrea Emiliani.